Buon pomeriggio, martedì 9 aprile 2024, martedì, l'ultimo podcast diario che ho fatto dovrebbe risalire al 17 marzo, quindi praticamente ho fatto passare un bel po' di tempo e nonostante ciò vi dico già da adesso che in questo podcast diario parlerò di poche cose, poi vi spiegherò anche il perché. Purtroppo io mi riprometto sempre di farli più frequenti, però devo ammettere che guardando anche gli altri che fanno i podcast, devo ammettere che aver superato i 4 anni di podcast è già un bel traguardo e che spesso la gente si stufa molto prima. Quindi il fatto stesso che io vada avanti a fare i podcast, anche se diciamo non li ascolta nessuno, però significa che si vede proprio che è una cosa che mi piace fare. Nonostante ciò, però avverto anche io un segno di stanchezza. E spero comunque di riuscire sempre a farli. Allora, iniziamo. Oggi non è che sto proprio al massimo, al top of the pop. Per vari motivi sono abbastanza giù perché sta accadendo, da un punto di vista personale, una di quelle dei periodi di crisi, e in questo caso è dovuto al fatto che in questi giorni mi sto lasciando con Irene, con cui ci stavo quasi da 3 anni, e questo andrà di conseguenza ad influenzare anche alcuni ambiti, come per esempio l'ambito delle cose che vedo e anche l'ambito della roba che fotografo. Ma vabbè, purtroppo le cose nascono e muoiono, sono tutti dei cicli, come ci insegna il buddismo e altre filosofie. Regna nell'universo l'impermanenza, quindi tutto ciò che inizia finisce e niente è permanente, quindi anche questa cosa porterà, diciamo, dei cambiamenti. E vabbè, questo per dirvi che il mio umore, diciamo, è piuttosto basso. Parleremo in questa puntata di Alps 2011, un film, Madame Web del 2024. Un attimo, fammi girare la pagina. Poi dell'ultimo capitolo della serie classica dei Cavalieri dello Zodiaco, quello che si chiama Ade, o che ha anche il nome ufficiale Senseiya The Hades Chapter, e poi dei 2 libri che ho letto. Uno è L'introduzione alla storia del cinema e l'altro è Ambus Mundus, che poi io partirò da questo per il podcast di oggi. Allora, innanzitutto, non so da voi, ma da me si viaggia tra i 25 e i 28 gradi, nonostante non stiamo neanche a metà aprile. Questo periodo mi ricorda tantissimo il 4 anni fa, quando stavo sotto lockdown, quindi dato che il podcast già esiste, uno potrebbe andarsi a risentire i miei podcast sotto lockdown di 4 anni fa, erano praticamente tra i primi, in cui mi ricordo che mi affacciavo dal balcone o dalla finestrella della soffitta e mi veniva una sensazione di tristezza incredibile a vedere che ero recluso in casa per una motivazione del cazzo, diciamo, e praticamente vedevo una bellissima primavera e mi dava proprio fastidio l'idea che io vedevo il tempo scorrere e che io lo sprecavo contro la mia volontà, tra l'altro, perché l'unica cosa che potevo fare nel periodo dei lockdown era appunto le cose da fare dentro casa, non avendo poi cani per poter avere scure per passeggiare e cose di questo tipo. Io praticamente ho letto tantissimo, però per un amante delle passeggiate come a me, vedere quelle splendide giornate dalla finestra è stato praticamente un qualcosa di veramente atroce. E vabbè, poi mi ricordo pure in quel periodo, sembra tutto ciclico, pure in quel periodo mi ero lasciato da poco con la ragazza con cui stavo e quindi tutta quella sensazione, l'abbandono, il vuoto, il senso di vuoto, tutto quanto. E questa è una cosa che purtroppo uno non ci si Cioè, non ci si abitua mai. Ogni volta che riaccade, magari uno si ricorda che di avere un po' più di speranza, perché di solito quando ti accade dici, rimarrò solo, non ritornerò mai alla felicità di prima, tutto quando alla fine però ci se la fa, diciamo, solitamente ci se la fa. E vabbè. E quindi il periodo è questo, di conseguenza mezze maniche e credo che fra 10 giorni, 2 settimane toccherà uscire anche con i pantaloni corti, quindi mi dovrò pure accocciare i peli delle gambe perché ho dei peli delle gambe che sono praticamente dei secondi pantaloni sotto i pantaloni, non è che li taglio con la ceretta, però sempre che ci devo passare il rasoio elettrico, con il rasoio elettrico almeno con uno spessore di... Che ti so, di 1 centimetro glieli lascio i peli, però glieli devo sfoltire per potermi passare i pantaloncini corti. E niente. E certo che quest'ultimo periodo è passato molto velocemente, c'ho ancora bene in testa l'anno scorso, e non so se è una cosa bella o una cosa brutta quando uno si ricorda perfettamente le cose fatte l'anno precedente, per esempio, perché ti sembra nello stesso tempo che sia passato pochissimo tempo e quindi c'è la sensazione, non lo so, di... perché inutile dire, superata una certa età, che credo che sia l'età in cui uno smette di essere bambino, no? Quindi non lo so, già 17, 18 anni, mettiamo te, anche 20 anni, non si ha più la voglia del tempo che passi velocemente, come io mi ricordo invece che c'avevo quando ero piccolo, ma ti piglia l'angoscia contraria, almeno a me. Quindi io lo scorrere del tempo a me è proprio una delle caratteristiche della mia esistenza che più rimarco è la mia relazione, il mio rapporto con il tempo. Gli stessi podcast diario che faccio, questi podcast che faccio, sono metaforicamente, simbolicamente, figurativamente. Dei puntini che io metto sulla linea del tempo. Mi ricordo che quando io andavo alle elementari, ci stava la maestra Livia, che nella parete della nostra classe, quando io andavo alle elementari, le scuole erano diverse rispetto a come lo sono adesso, per fortuna. E il fatto stesso che ai tempi miei non esistevano, non c'erano gli autistici, non c'erano bambini problematici, ma tutto era più semplice e tranquillo, è la chiara dimostrazione che era meglio, inutile a dire. Mi ricordo che la maestra che io ho avuto quindi per 5 anni di seguito senza mai cambiare, e quindi con il rapporto che si instaura tra studente, tra alunno e maestra, è dato dal fatto che dalla stabilità lavorativa con cui il professore rimane in una data scuola, tutte oggi polemiche. E io mi ricordo che questa maestra aveva messo tipo una corda sopra ad una parete. E lì aveva segnato alcune tappe storiche dell'uomo, quindi a partire dal periodo dei dinosauri, preistoria, quando è nato il primo uomo di Cro-Magnon, ancora prima l'uomo di Neanderthal, gli Etruschi, tutti i vari cosi. E anche io ho questo concetto che molto probabilmente da un punto di vista fisico e anche filosofico è pure sbagliato considerare il tempo come una linea che va in una direzione. Magari il tempo sono dei cicli che si ripetono, no, magari sarebbe meglio raffigurarlo in un altro modo, però per farlo spiegare ai bambini, lei aveva utilizzato questa specie di corda attaccata alla parete, no? E io quindi, quando faccio i podcast, anche quando disegno, quando io scatto le foto, io non faccio altro che mettere delle cose mentalmente su quella linea che è la mia vita. E quindi io praticamente rivedendo le cose che ho fatto l'anno prima, 2 anni prima, 3 anni prima, riesco a avere la sensazione di aver vissuto, diciamo. Invece, cioè, altrimenti vedrei semplicemente il tempo che scorre e la totale, il non senso dell'esistenza, ecco. Quindi mi aiuta da questo punto di vista. Ecco perché, per esempio, io quando questo, per esempio, il podcast diario che faccio oggi, l'ho iniziato dicendovi la giornata di oggi. Che cazzo era? Martedì 9 aprile 2024. Perché un giorno, quando lo risentirò, magari fra qualche anno, fra qualche mese, fra qualche settimana, non lo so, io andrò a ricordarmi che sono esistito, che ho letto, ho fotografato, ho disegnato, ho fatto delle cose. Perché a me, altrimenti, ripeto, perdo la testa senza avere la sensazione di esistenza. E vabbè, quindi mo chiudiamo la parentesi e partiamo dalle cose che meno fregano alle persone. Generalmente le cose creative, le cose che ho disegnato e fotografato nell'ultimo periodo. Ormai i videogiochi non li metto più. Però non è detto, perché i videogiochi, voglio vedere, questa è la mia teoria. Secondo me, il mio interesse per i videogiochi è calato in funzione di quando io stavo con qualcuna. Quindi non vorrei prendere per il culo a chi piace videogiocare, ma potrei trovare una correlazione tra il videogiocare come il surrogato del sesso, quindi quasi. Praticamente non gioco più, ma perché quando praticamente stavo insieme a qualcuno, quindi mo magari avendo più tempo ritorno magari a giocare, ma non lo so, mo vediamo. Questa è un'altra teoria da analizzare. Comunque, per ciò che riguarda i disegni, c'è un'altra novità. La mia tecnica, che diciamo evolve lentamente, ha fatto un passo in avanti, ossia ho trovato un nuovo stile o tecnica o miglioramento della tecnica precedente, non so come descriverlo. Praticamente una cosa che esiste da 20 anni, o molto probabilmente sin da quando è stato inventato Photoshop, io praticamente l'ho iniziato a utilizzare in maniera conscia solo negli ultimi disegni. Io generalmente, osservando anche i miei disegni nel tempo, quindi per esempio se chi volesse farlo potrebbe farlo in un sacco di modi, mi ritrova su DeviantArt, mi ritrova su Facebook, tutto quanto, e se li vede. Ma ancora più semplice, io ogni anno, una volta che finisce l'anno proprio, quando sta finendo dicembre, io realizzo un video riassuntivo, tipo uno slideshow con la musichetta, di tutti i disegni fatti in quell'anno. E quindi se voi andate su YouTube e li trovate, scrivete su YouTube tipo Kaju Art, dovreste poter ritrovare i video degli anni precedenti, ma partiamo proprio da 20 anni fa, quindi Kaju Art 2000, Kaju Art, che cazzo ne so, 2018, 2007, ogni anno ho fatto un video e vi accorgete proprio il cambiamento dello stile proprio. Negli ultimi anni ho uno stile molto più, diciamo, minimalista per ciò che riguarda, come posso dire, l'accuratezza. A me non mi è mai piaciuto, per esempio, realizzare gli sfondi, mi sa, di tempo perso. Quando a me mi viene un'idea, io mi sono accorto che le mie idee si basano sempre su persone o su esseri viventi, fondamentalmente. Cioè, non disegno macchine o paesaggi, quindi a me mi viene in mente tipo una persona o un mostro, un essere vivente, e lo realizzo. Mi sa, dopo che l'ho realizzato, mi sa, di tempo perso, fagli lo sfondo, perché lo sfondo a volte ci vuole più tempo del soggetto stesso, siccome che i miei soggetti mi appagano già in quanto tali, quindi io praticamente disegno il soggetto e generalmente lo sfondo è vuoto. Ultimamente, negli ultimi anni, poi ho adottato una tecnica ancora più grezza, in modo tale che mi permettesse di terminare un disegno in una sola tranche, no? Tipo che io mi siedo davanti a Photoshop, metti che ci impiego 1 ora, 2 ore, però lo inizio e lo finisco generalmente. Solo che a volte mi lascia insoddisfatto il fatto che non riesco, quando applico le fonti di luce e tutto quanto, ad ottenere proprio l'effetto che vorrei, quelle chiazze, chiamiamole di colore, ma neanche sono di colore perché fondamentalmente disegni in bianco e nero, ma quelle chiazze che vanno a creare il contrasto tra la luce e le ombre, non mi piacevano più di tanto. Fino ad arrivare a un momento in cui ho scoperto proprio questo mese che con lo sfumino di Photoshop, sfumando le chiazze di nero che fanno le ombre, anche le chiazze di bianco o di chiaro che fanno le parti illuminate, in realtà hanno proprio un nome, ma non mi ricordo, non me ne ricordo mai come cazzo si chiama la definizione, l'effetto mi gusta come viene. E quindi in futuro continuerò per quella strada, almeno per un po'. Voglio vedere, mi gusta proprio l'effetto, mi piace. Quindi anche per esempio molti miei disegni non posso dire che si sono rovinati, diciamo, quelli sono stati fatti così, perdono, diciamo, punti ai miei stessi occhi nella qualità, per esempio, del viso, quando, per esempio, le chiazze sul viso non mi piacciono tanto, cioè vanno un po' troppo a sporcare il disegno, invece con lo sfumino riesco a dargli un effetto che mi gusta a me, sempre che nella mia testa, e poi magari i miei disegni fanno schifo in generale, o a chi gli piacciono in generale. Però a me mi stanno gustando di più, perché generalmente i disegni non è che mi appagano tanto una volta che l'ho fatti, non è che mi lasciano tutta questa soddisfazione, di solito le foto mi gustano di più. Per ciò che riguarda le foto, ho continuato le foto di natura morta. Ieri mi è arrivato un altro pupazzo dei Masters, che avevo ordinato un mese e mezzo fa, una nuova tila, e proprio in teoria oggi pomeriggio stesso potrei scattare già una foto alla confezione. Altre foto le ho scattate usando la busta, l'involucro delle uova di Pasque, dell'uovo di Pasqua, quello che è tutto argentato. Ho scattato delle foto a due pupazzi. Tutte queste foto le potete vedere sempre cercando chirurgia grafica su Photoshop o su Instagram Natura Stramorte, cioè ci sta mille modi per trovarmi. Generalmente basta che andate su Google e scrivete o chirurgia grafica o Cajumania, e in qualche modo si arriva alla roba mia. Altre foto con i pupazzi mi sembra di non averle scattate rispetto a podcast e diario scorso, che mi ricordi. Poi foto da strada, diciamo, a Irene, le classiche foto da strada di Irene, che purtroppo a me mi mancherà tantissimo questa cosa, però non devo andare mentalmente a fossilizzarmi su ciò che non ho o su ciò che non ho più, ricordandomi che comunque sono stato fortunato ad averlo. Quindi, per esempio, io ho avuto per 2 anni e mezzo, quasi 3, Irene, che di conseguenza quando io passeggiavo e tutto quanto potevo scattare le foto a lei, che è una cosa che mi è sempre piaciuta, foto da strada a soggetti viventi. Purtroppo mo, lì ci sarà una battuta d'arresto. A me di scattare foto ai paesaggi non è che non mi è mai piaciuto, e quindi niente, vediamo un po'. E quindi i disegni ve l'ho detto, le foto ve l'ho dette. Non mi ricordo rispetto al podcast di diario scorso se avevo già fatto le foto da dentro la macchina Irene, però l'avevo sviluppato qualche settimana fa un'altra foto di quel gruppo, di quello shotting. E vabbè, adesso andiamo a parlare della roba letta. Un'altra cosa, un altro evento inaspettato, che almeno questo piacevole, accaduto nell'ultimo periodo, e in realtà ve ne avevo già parlato nel podcast diario scorso, mi sembra, però diciamo che stavolta l'ho letto, è che la mia scrittrice preferita, che ormai con tutti i podcast che ci ho fatto su di lei, sui libri letti e tutto quanto, ormai se mi seguite da tempo dovreste sapere chi è, ossia Natsuo Kirino, o chiamata anche Kirino Natsuo, ma ricordiamoci che questo è uno pseudonimo, Lei in realtà si chiama Mariko Hashota, anche perché Natsuo Kirino, Natsuo è un nome maschile, quindi invece lei è una femmina. Questa è la mia scrittrice preferita. Lei ha scritto una marea di libri, romanzi, racconti e via dicendo, ma purtroppo in Italia sono stati tradotti pochi. Ora non mi ricordo perfettamente quanti, credo 8 o 9. Tutti questi 8 e 9 io li ho letti 2 volte. E quelli che mi piacevano di più, che sono praticamente quasi tutti, li ho addirittura comprati sotto forma di libro cartaceo, quindi l'ho letto in digitale, poi l'ho ricomprato di carta e poi me lo sono riletto di carta. La fregatura è che in Italia sono stati pubblicati solo questi pochi, e un'altra fregatura è che tra questi pochi, due di questi fanno parte di una saga formata da 4 numeri, e purtroppo in Italia sono stati pubblicati solo 2. Quindi quelli non riuscirei a comprarmeli mai di carta, neanche se volessi, perché va contro il mio concetto. Cioè, che senso ha comprarmi 2 libri se poi so che in tutto sono 4 e gli altri 2 non sono stati mai tradotti? Cioè, non c'ha senso. Tutti gli altri, prima o poi, li avrò tutti, tranne uno che purtroppo è introvabile, che è Real World. Che chi lo, chi lo vende a prezzi assurdi, tipo 70 euro se li tenesse, perché stiamo parlando di un libro da 10-15 euro. Praticamente che è successo? L'ultimo libro, ormai lei avrà più di 70 anni, avrà 70-75 anni, ormai è da tempo che non scrive più libri. Io ho anche l'ultimo libro, mi sembra che lei ha scritto, no? Pubblicato in Italia, sempre. E quindi praticamente l'ultima cosa che lei ha scritto credo che sia tipo di 15-20 anni fa, se non sbaglio. Quindi ormai ho perso, come si dice, la speranza di poter leggere nuova roba in Azzocchirino. Infatti c'è una mia conoscente siciliana, che è quella che mi ha fatto conoscere Azzocchirino, che praticamente lei, anche a lei piace Azzocchirino, ma si rifiuta di leggere tutti i suoi libri perché dice... fa sto strano ragionamento che mi ha fatto sempre ridere. Lei dice: io so che Azzocchirino è una scrittrice che mi piace e quindi leggendo i suoi libri vado a andrei a colpo sicuro. Proprio per questo motivo alcuni suoi libri non me li leggo, in modo tale che so che quando starò in crisi di lettura, che non troverò libri fatti bene da leggere, io ho l'idea di poter ricorrere a lei. È l'equivalente di quelli, come facevano le nostre nonne, che accumulavano roba da mangiare in dispensa pensando alla guerra, no? Un concetto di questo tipo. Invece io, questo perché lei fa sto ragionamento? Perché lei è una di quelle che i libri se li leggono una volta sola. Io invece sono uno di quelli che non si fa nessun problema a rileggersi un libro più volte, anzi, vi ho già spiegato in un sacco di podcast che ha i suoi vantaggi rileggersi un libro che tu già sai che ti è piaciuto, perché ti puoi concentrare meglio sulla scrittura e sullo stile dell'autore senza avere la foga della curiosità di doverlo finire. Quindi io i libri di Azzocchirino prima li ho letti, mi sono piaciuti e poi li ho riletti, che chissà quante altre volte li rileggerò. Quindi io ho perso, diciamo, ritornando sui binari del discorso, avevo perso la speranza di poter leggere roba nuova in Azzocchirino, perché dicevo che se gli italiani, le case editrici avessero avuto intenzione di pubblicare e di tradurre roba in Azzocchirino, l'avrebbero già fatto, dato che sono passati 20 anni dall'ultima cosa che hanno pubblicato. E invece, a sorpresa, per il giorno del mio onomastico, il 19 marzo, praticamente su Amazon mi è arrivata l'email, perché io seguo la scrittrice su Amazon, avete presente, no? Voi potete andare su Amazon, facciamo caso su uno scrittore, e mettere segui, in modo tale che se uscisse qualcosa di nuovo vi arriva l'email. E mi è arrivata un'email in cui sono andato a leggere Azzocchirino associato ad un nome mai sentito, che è Ambos Mundos, che sarebbe il titolo del libro che poi ho letto. E ho detto: cazzo, ma che è sta roba? Poi mai sentita in vita mia. Infatti Ambos Mundos neanche rientra tra i romanzi scritti di Azzocchirino, perché in realtà è l'ultima raccolta di racconti scritti da lei. E praticamente sono stati scritti quasi 20 anni fa. Quindi da una parte ho detto: ma cazzo, con tutti i romanzi che questa ha scritto, cioè questa avrà scritto 30 romanzi e in Italia sono stati pubblicati 7-8, per farvi capire, tra tutti i romanzi che questa ha scritto, per quale motivo sta casa editrice decide di tradurre una raccolta di racconti di 20 anni fa? Quindi da una parte mi ero un po' scocciato e da una parte però ho detto: cazzo, vabbè, è sempre roba mai letta di Azzocchirino. Poi mi è scocciato pure il fatto che, non si sa perché, questo libro costava 18 euro. Uno dice: vabbè, te lo potevi leggere in digitale. Però c'era pigliata una così tanta foga di volerlo leggere che me lo sono comprato di carta. 18 euro, praticamente, in teoria uno per 18 euro si dovrebbe pensare a un libro con la copertina rigida, enorme. Tutto, invece no, classico libro flessibile, con una forma un po' troppo rettangolare, diciamo, cioè... è largo come gli altri libri suoi, però è più alto, cioè ho avuto la sensazione che sia molto più rettangolare. Non c'è un numero elevatissimo di pagine, stiamo sulle 370, quindi ci sono state, per esempio, Grotesque e il doppio, il triplo momenti, pure le quattro casalinghe di Tokyo. Però, quindi mi ha dato fastidio che praticamente è il libro più costoso che ho comprato in Azzocchirino. Cioè, per esempio, gli altri libri, tipo Grotesque, costano 4-5 euro di meno e sono il triplo. Questo per farvi capire, un po' mi ha dato fastidio. Però vabbè, l'ho finito a leggere, 7 racconti. Inizialmente avevo intenzione di leggermeli uno per giorno. poi li ho allungati, dato che ci sono alcuni racconti che durano pure sulle 50 pagine, e li ho spezzati e me lo sono fatto durare fino a ieri sera. Alcuni li ho letti anche in un parco o più parchi, perché qua dove sto io per fortuna sto immerso abbastanza nel verde, quindi sono diversi parchi con le panchine e tutto quanto, e quindi me li sono letti all'aperto. Allora, questi adesso andiamo proprio a parlare del libro. Sono 7 racconti. 7 racconti, diciamo che si nota il suo stile, e ci sono dei vantaggi e degli svantaggi nel fatto che siano proprio racconti, non romanzi. I vantaggi sono che lei, apriamo una breve parentesi, di solito nei come tra l'altro ne ho parlato in alcuni podcast, ho fatto proprio un podcast monotematico su quello, sul concetto delle prefazioni. Di solito nella maggior parte dei libri, quando li compriamo, ci stanno delle cazzo di prefazioni lunghissime, scritte magari da qualcuno della casa editrice o addirittura o anche dall'autore stesso dell'opera, che sono una rottura di coglioni. Nel caso di Nazzocchirino c'è il problema opposto, ossia non ci stanno per niente le prefazioni. Questo fa sì che in un libro come questo io ero curioso di sapere, per esempio, racconto per racconto, l'anno in cui era stato scritto, se era stato scritto nello stesso anno, se era stato scritto in epoche diverse. Mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa, invece niente, nei libri di questa niente. Quindi aspetta, questa aveva aperto la parentesi, ma mo che la chiudo non mi ricordo che cazzo stava a dire. Ah, ecco, il vantaggio dei racconti: lei con i racconti può calcare molto di più la mano rispetto ai romanzi, perché mentre nei romanzi, sapendo che devi scrivere un tot di pagine, diciamo una vaga idea, tu sai quante pagine dovrai scrivere all'incirca, sai quando lo farai grosso sto cazzo di romanzo, cerchi sempre di non infilarti in qualche vicolo cieco nella narrazione, e soprattutto cerchi di utilizzare dei personaggi che sai che li potrai ampliare con le varie descrizioni, ci avrai tutte le pagine che vorrai per poterlo fare, e quindi potrai dargli tutto lo spessore che vuoi e tutto quanto, e tutto questo per creare un romanzo che soddisfi il lettore dall'inizio alla fine, dove generalmente nel romanzo tu poi chiudi tutti gli archi avviati, le parentesi aperte e via dicendo, perché devi creare un finale pure soddisfacente. Invece il vantaggio dei racconti sta nel fatto che tu non sei legato da questi limiti. Col racconto, proprio perché è breve, tu puoi creare delle storie strambalate dove non hai la necessità poi di doverle sviluppare più di tanto. Stessa cosa con il finale, infatti lei con questi racconti mi ha ricordato tantissimo i racconti di Edgar Allan Poe, che avevano proprio questa caratteristica che si può considerare sia un vantaggio che uno svantaggio, sia una cosa bella che una cosa brutta. Il fatto che, non so se voi avete mai letto i racconti di Edgar Allan Poe, finiscono tutti a cazzo di cane. Cioè, praticamente voi leggete un racconto di Edgar Allan Poe e mentre lo leggete dite, no, guardando le pagine, se state leggendo di carta, dite, ma come cazzo fa a finire sta storia nelle prossime 10 righe? E tu dici, ma come fa a finire? Con tutte le cose che c'ha da dire per togliermi la soddisfazione, e poi ti accorgi che finisce di colpo. Oppure si inventa delle finali così talmente che io le chiamo a cazzo di cane, e tu dici, ma vabbè, ma che sembra come se la casa editrice o il giornale, magari venivano pubblicati nel caso di Edgar Allan Poe, racconto per racconto sui vari giornali, no? Quindi magari gli imponevano di finirlo quando lui aveva intenzione di farli più lunghi, non lo so, comunque mi ha dato sempre quella sensazione di qualcosa finito di colpo. E qui Nazzocchirino fa la stessa cosa, quindi nei 7 racconti generalmente mi sembra pochi o addirittura nessuno, ma neanche me li ricordo, c'è proprio un finale completamente appagante, finiscono sempre così di colpo. Ma lei se l'è potuto permettere proprio perché erano racconti, quindi situazioni strane, personaggi che non avrei neanche lontanamente immaginato come l'avrebbe potuti sviluppare di più se avesse dovuto allungare la storia di altre 100 pagine. E quindi diciamo, cioè, per questo, per farvi capire che la differenza tra racconto e romanzo non sta semplicemente nel numero delle pagine, ma perché il numero delle pagine va a influenzare fortemente il tipo di creatività con cui vai a generare quella storia. Anche perché, ovviamente, se lei, mentre creava un racconto, si fosse accorta che il potenziale di quella storia era tale da poterci fare un romanzo intero, molto probabilmente ce l'avrebbe fatto. Ecco, mettiamola così. Questi 7 racconti ci sono degli alti e bassi, cioè ci sono quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che mi sono piaciuti di meno. Generalmente quelli che mi sono piaciuti di più sono stati tra i primi. Purtroppo quello che è durato più pagine è quello che mi ha soddisfatto di meno, però in generale, da fan di Natsuo Kirino, devo dire che il libro è fondamentale da leggere, cioè è necessario da leggere. Non è... Se tu sei un fan di Natsuo Kirino, considerando che in tutto ci staranno 8, 9, 10 libri, leggiteli, no? Se sei un fan, cioè, capito? Nella mia ottica, se no che cazzo, che senso ha? Cioè, a me piace il concetto, a me piacciono quelli che hanno lo scrittore preferito, perché vanno quasi un po' a colpo sicuro quando non sanno cosa leggere, e hanno voglia di leggere qualcosa. Per esempio, mettiamoci nei panni di quelli fortunati. Fortunati perché? Perché magari hanno come scrittore preferito qualcuno che pubblica una marea di libri. Quelli sono fortunati perché? Perché ogni volta che hanno voglia di leggere un libro vanno quasi a colpo sicuro. Immaginate quelli a cui gli piace Stephen King. Cioè, ti piace Stephen King? Praticamente stai a posto, puoi leggere per tutta la tua vita solamente Stephen King. Quanti cazzo ne avrà pubblicati? Tu prima ti leggerai quelli che magari in base a qualche classifica vengono considerati i più riusciti, ma poi alla fine te li puoi leggere pure tutti. Stessa cosa io con Natsuo Kirino. Per me Natsuo Kirino, se mo uscisse un altro libro, io potrei tranquillamente comprarmelo a occhi chiusi, anzi con la bava alla bocca per la voglia di leggerlo. Solo che ormai quella è anziana, e quindi devo sperare solo nelle case editrici che si rimettono a ripubblicare qualcosa di ormai già vecchio. Per esempio, io mi ricordo che quando lessi L'isola dei naufraghi, lei l'aveva scritto da pochi anni, e quindi mi sembra che era venuta addirittura in Italia, dove esisteva proprio su YouTube, o esisteva, un video dove le facevano l'intervista degli italiani. E gusta sapere che è una cosa contemporanea, no? Quella è una cosa pure che gusta, vabbè. Comunque, Ambus Mundus è questo. Il libro del 2005 e purtroppo in Italia uscirà nel 2024. L'altro libro che ho letto, sempre di carta, perché mo io da adesso fino a molti altri prossimi libri che leggerò, li leggerò tutti di carta, perché mi si sono accumulati. Il vantaggio della carta... Ci sono vantaggi e svantaggi rispetto alle book reader. Ricordatevi il famosissimo podcast monotematico sulle book reader che feci il primo anno in cui iniziai a fare i podcast, in cui mi sembra che per un'ora parlai di book reader e tutti i vantaggi. Il fatto è che ci sono vantaggi e svantaggi. Per esempio, adesso come adesso, con il caldo, che se già stiamo a 25-28 gradi adesso, figuriamoci quest'estate, preferisco, se devo leggermi qualcosa su una panchina in mezzo alla strada, preferisco portarmi il libro di carta. Meno possibilità che si danneggi, per esempio. Migliore anche la lettura, perché il sole rimbalza sulla carta, ed è più, almeno io, che sto diventando purtroppo ciecato, leggerei meglio sul libro di carta piuttosto che sullo schermo delle book reader. Ecco. E vabbè. Uno dei libri quindi che ho letto è Introduzione alla storia del cinema, sottotitolo Autori film correnti. Questo ce l'ho di carta, ma non l'ho comprato. Potrei quasi dire che l'ho quasi fregato, ma in realtà non è manco così, perché l'ho preso da una parte dove c'era si potevano scambiare i libri. Quindi io ho preso un paio di libri e ce ne ho portati una decina, quindi diciamo che non mi sento in colpa. Ero pure indeciso se regalarlo, adesso che l'ho letto, se regalarlo a qualcuno che so a cui potrebbe piacere, però ormai io mi conosco, anche se cerco di non essere uno che si attacca agli oggetti, perché un giorno creperemo e lasceremo tutto, quindi meno roba c'hai meglio è, tutte queste varie cose, però so che ogni volta che regalo qualcosa poi me ne pento. Praticamente l'unico modo per non pentirmi quando regalo qualcosa è che non devo regalare qualcosa di mio, ma devo procurarmi la cosa che sto regalando direttamente per quella persona. Quindi se devo comprare un libro, devo dargli un libro, gli devo proprio comprare il libro. Perché se quando do la roba mia poi me ne pento sempre, nel tempo, nel tempo. Allora, questo libro, come si dice, il curatore è un certo Paolo Bertetto, ma in realtà questo è un libro di saggistica, quasi un libro scolastico per qualche corso di cinema, potrei dire anche universitario, ma sinceramente non lo so se all'università in questo settore questo libro, come si dice, è esaustivo oppure è troppo striminzito. In realtà mi sembra che c'è più di 400 pagine, però credo più che sia un libro da corso di cinema o per qualche cazzo di so, roba tipo il DAMS, cose di questo tipo. E c'ha questa particolarità. Allora, prima di tutto è un libro che nella prima edizione del 2002 viene ristampato spesso e ampliato, e l'edizione che c'ho io dovrebbe essere la quarta, mi sembra, o la quinta, che è quella del 2006. La caratteristica è che ogni capitolo che ha un suo argomento, poi ve li potrei pure andare a dire, adesso mentre sto parlando dovrei trovarmelo su Instagram, perché me l'avevo elencati su Instagram, vediamo se ce la faccio. La caratteristica è, vediamo se ce la faccio mentre, perché io mentre parlo non già faccio a fare cose. La caratteristica è che ogni capitolo è scritto da una persona diversa. Adesso vi faccio l'elenco dei capitoli. Dov'è che lo sto andando a leggere? Lo sto andando a leggere sul mio account Instagram dedicato alla roba che leggo, dove io generalmente quando leggo un libro ci scatto la foto. Allora, vi leggo l'elenco dei capitoli. Il cinema delle origini e la nascita del racconto cinematografico. Il cinema europeo degli anni 20. Il cinema americano degli anni 20. Il cinema americano classico 1930-1960, evoluzione e declino dello studio system. Il cinema europeo degli anni 30 e il realismo poetico francese. Il neorealismo e l'avvento del cinema moderno in Italia. Il cinema d'autore europeo degli anni 50 e 60. Il cinema d'autore in Giappone. La Nouvelle Vogue, non so come cazzo si pronuncia la roba francese, il nuovo cinema degli anni 60 e 70, il cinema italiano degli anni 60 e 70, il cinema non narrativo, documentario e sperimentazione, e per ultimo il cinema americano degli anni 70, tendenze del cinema contemporaneo, l'ultimo è tendenze del cinema contemporaneo. Allora, quindi è pieno di capitoli, ci ho messo un bel po' di tempo da leggere, infatti per poterlo leggere, cioè per potermelo, diciamo, togliermelo dai coglioni il prima possibile, ci sono andato molto di brutto nella lettura, proprio tipo 40-50 pagine a botta, lo leggevo spesso nei parchetti pure, ci andavo a leggere insieme a Irene nei parchetti. La caratteristica è che ogni capitolo è scritto da una persona diversa. Io non so adesso come questi si sono organizzati, magari il curatore è andato a chiedere a, faccio un'ipotesi, è andato a chiedere a persone che per la loro tesi di laurea hanno parlato di un certo periodo della storia del cinema, e lui li ha convinti magari a fare questa raccolta logica, cronologica di tutta la roba, oppure ha deciso di realizzare questo libro direttamente insieme a tutti gli altri, ma quindi magari tutto è stato scritto contemporaneamente, dove ognuno si dedicava a uno diverso. Il problema di questa tipologia di libri, dove ogni capitolo è scritto da una mano diversa, è che cambia lo stile di narrazione, anche se stiamo parlando di libri di saggistica, ognuno parla in maniera diversa. Ci stanno quelli che sono più compatibili con un certo lettore e quelli che sono meno compatibili con altri. Quindi, che cosa è accaduto? Che alcuni capitoli mi sono piaciuti e sono volati, e altri capitoli non finivano mai. Per esempio, per mia fortuna, il primo capitolo è partito bene. Quindi tutta la parte iniziale mi ha riempito di curiosità, di aneddoti di cui parlare, cose di questo tipo. Faccio un esempio. Mo' io non mi sono segnato niente, quindi non vi faccio date o cose di questo tipo. Praticamente si è scelto in maniera universale, canonica, la data come l'inizio del cinema, facendola ricadere nei fratelli Lumière, mi sembra, i francesi che avevano. Però in realtà questa è stata una scelta di associare la nascita del cinema a quella data, che mo non vi dico perché non mi ricordo né la data né il nome di questi, può essere pure che mi sbaglio il nome di questi, è perché si è scelto proprio in maniera universale, ma in realtà in quel periodo, in varie parti del mondo, molti ingegneri, scienziati, inventori stavano mettendo a punto dei sistemi per poter creare la sensazione di vedere delle foto animate, diciamo. Il perché si è scelto questi fratelli francesi Lumière è perché questi sono stati i primi ad utilizzare una di queste invenzioni, ce n'erano diverse, per poterci guadagnare i soldi proiettando dei filmati e permettendo al pubblico di andarli a vedere. Quindi si è scelto loro, con la loro data, che mo non mi ricordo, 1900, alla fine del 1900, del 1800, mi sembra. Alla fine del 1800, 1890, una cosa del genere. A sparare a cazzo, proprio per farvi capire che il cinema ha quasi un secolo e mezzo. Perché loro hanno capito il fatto che non doveva essere un'invenzione fine a se stessa, ma poteva essere un modo per intrattenere il pubblico e quindi guadagnarci soldi. Quindi questa è una delle informazioni scritte nel primo capitolo e quindi mi piaceva. Poi però mi sono pigliato subito la tramvata col secondo capitolo, che mo manco mi ricordo, l'impressionismo, l'espressionismo francese, tedesco, manco mi ricordo che cazzo era, che praticamente era quello che l'ha scritto in un modo che a me proprio mi ha annoiato sin dalle prime righe e me lo sono dovuto portare avanti per una marea di pagine. E quindi io stesso mi dicevo, e che cazzo, vedete che ho beccato il libro che mo per finirlo mi ci vuole una vita, perché ricordatevi il mio pregio e difetto, che quando leggo un libro o vedo un film, per poterlo criticare e volendolo criticare, cioè volendo crearci un giudizio, un pensiero, devo prima finire. E quindi anche quando un film mi fa schifo, lo devo finire, preferisco non iniziarlo per niente. Stessa cosa con i libri, anche un libro del cazzo mi tocca finirlo. E quindi mi stava pigliando sta paura. Per fortuna, l'altro capitolo, cambiando scrittore, autore dell'argomento, mi sono ritrovato un altro che, per esempio, non era all'altezza del primo, però mi piaceva come scriveva, che inutile a dire, a seconda di come uno scrive o parla. Stessa cosa io, molto probabilmente, se al posto mio ci fosse stato il vostro doppiatore preferito e uno che parla con un modo di parlare, con una terminologia vostra preferita, mi ascoltereste molto più volentieri. O magari vi gusta proprio come parlo io, magari mi state a sentire perché vi gusta come parlo io, anche se dai riscontri, dei dati, non, diciamo che questa ipotesi è la più del cazzo. Quindi non ho nient'altro da dire su questo libro, perché lo consiglio, ma lo consiglio a chi? Nando, chi fa un corso del genere è costretto comunque a comprare libri del genere per studiarli e superare gli esami. Ma uno che è semplicemente voglioso, volenteroso di conoscere la storia del cinema, cioè secondo me si vede un documentario su YouTube da qualche parte e amen, si risparmia un sacco di cose. Certo, mi ha fatto venire voglia di recuperare dei film, anche se poi non ci sono riuscito, mi ha fatto venire voglia di rivedermi i film di Fellini nel periodo in cui il cinema italiano era degno di essere visto. Poi però sono difficili da procurare le cose vecchie, quindi magari in futuro me le vedo pure. Perché per effetto nostalgia del passato, cose di questo tipo. Però diciamo sì, un sacco di nozioni, cose interessanti, però dubito fortemente che lo rileggerò, ecco perché avevo pensato quasi di regalarlo a chi potrebbe essere interessato, ma poi alla fine che ti so, magari devo andare a rivedere il nome o i film suggeriti del che cazzo ne so, di un certo periodo e poi dopo non mi ritrovo più il libro. E vabbè. Adesso facciamo una pausa, una breve pausa, mi bevo l'acqua e poi iniziamo a parlare dei film che mi sono visto, che sono pochi, però qualcosa di c'ho da lì, no? Evviva il tasto pausa sui registratori e su Audacity, che comunque io raramente uso, solo che dovevo vedere un messaggio di Telegram. Allora, iniziamo dai film. Se voi vi ricordate, più di un podcast fa voglia, dopo aver visto quel cavolo di film che ha vinto un sacco di Oscar e che è piaciuto a tutti e a me invece ha fatto cagare, che è Povere Creature di Yorgos Lanthimos, mi era venuta voglia di, più che altro per dubbi miei, di andarmi a rivedere gli altri suoi film. I dubbi da dove nascevano? Nascevano dal fatto che quel film mi ha fatto cagare, Povere Creature, che osannato da tutti. Però io mi ricordo che gli altri suoi film erano strani, particolari, nulla a che vedere con quello che, oddio, anche Povere Creature è strano. Però per esempio si basa su una sceneggiatura non originale perché esiste il romanzo. Invece io mi ricordo che gli altri suoi film erano proprio stranissimi. E la maggior parte di questi strani venivano sceneggiati con una sceneggiatura originale fatta apposta da un certo Filippu. Eftimis Filippu, un nome strano, vabbè, Filippu. E io ho detto, ma come cazzo è che lo stesso regista è passato da essere uno che faceva roba veramente strana, con le storie strane, a uno che fa film per Hollywood con attori famosi degli americani di Hollywood? Allora mi sono andato a rivedere alcuni film vecchi, me li volevo vedere tutti, ma poi mi è passata la voglia, dopo che ne ho visti due o tre mi era passata la voglia. Non è detto che non me li riveda comunque, e me l'ho visto, ne avevo parlato nel podcast diario scorso, me l'ho visto Il Sacrificio del Cervo Sacro e The Lobster. Invece mi sono visto successivamente, quindi non ho fatto in tempo a metterlo in quel podcast diario, che però avrebbe avuto più senso lì perché così iniziavo e finivo l'argomento, mi ero visto pure Alps. Uno dice, ma che cazzo di titolo è? ALPS, Alps, che praticamente significa Alpi, le Alpi, le montagne, le Alpi, solo che non si sa perché Alps come S il plurale. Questo è un film del 2011, sempre lo stesso regista, sempre lo stesso sceneggiatore, pure degli altri film che vi ho detto prima. Allora, la trama è, come molti dei suoi film, è tale per cui se la descrivi a parole a qualcuno che ti sta a sentire, lo incuriosisci molto e gli fai venire voglia di vederlo, però poi... Cioè, è uno, come posso dire, è uno di quei film che è più bello da raccontare che non da vedere. Ma in realtà è pure sbagliata questa definizione che ho appena detto, perché anche vederlo gusta. Però devo ammettere una cosa, lo devo ammettere. Io vedendo sto film sono riuscito a capire che cazzo stessi vedendo solo grazie al riassunto di Wikipedia. Cioè, mo, al di là che vabbè non era doppiato in italiano, è questo. Quindi me lo sono visto che sottotitolo in italiano era in greco, non so che cazzo di lingua era. Però devo ammettere che c'erano dei punti del film che io senza una spiegazione non l'avrei capiti. Allora, può essere anche che è legato alla prima visione, magari se l'avessi rivisto dopo un po' di tempo, rivedendolo avrei avuto tutto più chiaro. Però, diciamo, Allora, di che parla sto film? Praticamente c'è un gruppo di persone, proprio un gruppo, che con una specie di organizzazione che ha per nome proprio Alps, Alpi, dove ognuno ha il nome in codice di una montagna. Quindi c'è il capo, mi sembra che era... oddio, non il Gran Sasso. Oddio, ma non mi ricordo. Monte Bianco? Boh, vabbè, non mi ricordo. Ognuno ha il nome di una montagna, delle Alpi. Praticamente questi sono due maschi e due femmine. E loro, ognuno ha un loro un proprio lavoro, cioè una propria vita, però loro si riuniscono e praticamente hanno creato questa organizzazione in cui vanno, sentite qua, si propongono ad una famiglia o a qualcuno che ha perso una persona cara, quindi per esempio a una degenitura a cui sono morti morto il figlio, o a qualcuno in cui è morto il padre, o a qualcuno in cui è morto il fratello, per recitare la parte di quello che non c'è più, per affievoligli il dolore. Come cazzo fa a venire in mente una cosa di questo tipo? Quindi non è che, quindi per esempio, c'è un padre che gli muore la figlia, e una di queste gli va a proporre questo ruolo. Quindi lei si fa dire, vi faccio un esempio, non sta nel film, è questo. Si fa dire da questa persona tutte le caratteristiche di quella morta, come si vestiva, generalmente come parlava, di cosa parlava, tutto quanto, e poi recita la sua parte per tutto il tempo necessario per affievolire il dolore di quello. Che io penso dal punto di vista psicologico è più una cosa traumatica che altro. Quindi praticamente ci sono due maschi e due femmine. Una femmina per lavoro fa l'infermiera, un maschio per lavoro fa il paramedico, un altro maschio per lavoro sembrerebbe essere un allenatore, e l'ultima femmina che poi diventerà, lo so io, un aneddoto, è la moglie del regista praticamente, e in questo film era piuttosto giovane, questa fa la ginnasta. Quindi loro si riuniscono e vanno a svolgere i vari lavori, quindi c'è uno che va a sostituire il fratello di una persona a cui è morto, un altro va a sostituire la moglie americana di uno che vende i lampadari. Perché vi ho citato questo esempio? Perché quello che vende i lampadari ho scoperto che è lo sceneggiatore stesso, quindi lo sceneggiatore si è inserito all'interno del film, è lo sceneggiatore, quindi. E quindi tutte queste cose. Allora, il film prende, l'ossatura del film si basa sul fatto che una tennista fa un incidente stradale e il caso giunge a questa organizzazione, per cui va già l'infermiera a seguire il caso, quindi va l'infermiera, e fin quando questa tennista non è morta, ma ha fatto l'incidente stradale, quindi è ancora cosciente, l'infermiera gli va a fare un sacco di domande e gli fa compagnia allo scopo di imparare il più possibile le sue caratteristiche, in modo tale che se poi morirà potrà proporsi come sostituta ai genitori di lei. Però che succede? Lei, e qua mi sono dovuto far aiutare un po' da Wikipedia, lei vuole così tanto interpretare quella parte con i genitori di lei, quindi l'infermiera vuole interpretare la parte della tennista con i genitori di lei, che temendo che l'organizzazione affidasse il compito all'altra femmina, quella che fa la ginnasta, praticamente lei mente al gruppo, quindi mente al suo stesso, al capo del gruppo, a Monte Bianco, come cazzo si chiamava, e gli dice che la tennista in realtà è sopravvissuta, quando in realtà era morta. Così lei si propone alla famiglia della tennista di nascosto, quindi si fa pagare tutto quanto, però, e ci va di nascosto, mentre gli altri non ne sanno niente, pensano che quella sia effettivamente morta. Poi che succede? Nel corso del film ci accorgiamo, diciamo tra virgolette, perché se non fosse stato per Wikipedia col cazzo, che lei, ossia l'infermiera che interpreta il ruolo della tennista, inizia a perdere sempre più la testa, fino a immedesimarsi nel ruolo della tennista, tanto che inizia ad avere una relazione con il fidanzato della tennista morta. Fino ad arrivare a un punto in cui, quando i genitori la cacciano, cioè non la vogliono più, non vogliono che, più, che svolga più quel ruolo, quel lavoro, lei rientra nella casa rompendo il vetro e addirittura mettendosi a dormire sul letto di quella. Poi i genitori, quando la ritornano, si incazzano e la popola cacciano fuori a calci in culo. Poi la scopre anche, non mi ricordo se questo fatto è accaduto prima o dopo, ma la scopre anche Montebianco, il capo dell'organizzazione, e quello gli mena pure a lei. Lei impazzisce del tutto, tanto che quando torna a casa, perché lei viveva col padre, inizia a fare delle domande al padre riguardanti sua madre, e nella sua testa inizia a interpretare il ruolo della madre e cerca di toccare il cazzo del padre. Cioè, proprio diventa, il film diventa esattamente come tutti gli altri film di questo, tra l'altro. Perché se c'è gente che si stupisce di povere creature, ma andatevi a vedere gli altri film che ha fatto, che ci stanno delle scene veramente, dal punto di vista sessuale, proprio veramente esagerate, con tanto di attrici che toccano il cazzo al maschio, all'attore maschio, come Dog Tot e via dicendo. E quindi, cioè, diciamo che il film mi è gustato vederlo, però mica riuscivo a capire soprattutto la seconda parte del film. Mo che ve l'ho descritta, molto probabilmente se voi ve lo andate a vedere, vi ho pure fatto lo spoiler, cioè vi ho raccontato il film, mi dispiace, ve lo dovevo di prima, vabbè, cioè, fate, purtroppo sono uno stronzo. Ma mo che ve l'ho raccontato, se voi vi andate a vedere il film ve lo gustereste meglio, perché capite bene quello che sta accadendo. E quindi l'altro film che mi sono andato a vedere è Madame Web del 2024. Questo me lo sono visto essenzialmente per due motivi. Primo motivo: era diventato famoso per essere il film sui supereroi degli ultimi 20-30 anni più brutto realizzato, un super flop a botteghino. Vi dico subito che il budget era di 80 milioni di dollari, ha incassato 97.492.691 dollari. Andiamo nello specifico, comunque è stato un flop. Comunque. Quindi tutti dicevano che faceva più schifo di Aquaman 2, più schifo di una marea di altre cose, e mi aveva incuriosito, perché dicevo, ma come cazzo fa a far più schifo di Aquaman 2, più schifo di addirittura di quello là che non ho neanche visto, per quando proprio me la fregavagna di Morbius. Ho detto, allora lo volevo vedere. Un altro motivo per cui l'ho visto è che sapevo che il casting era tutto femminile, poi qua ci sarebbe da fare tutta una digressione sul fatto che mi hanno rotto i coglioni il fatto che devono usare le regista, i registi femmina quando i film hanno i protagonisti femminili. Ma che cazzo significa? Come se un regista maschio non è in grado di girare un film dopo che tu gli dai un copione. Dopo che tu c'è una sceneggiatura, non sa girare un maschio, non sa girare un film dove il protagonista è una femmina, per quale motivo devi dare? Devi andare a trovare il regista femmina per girare un film dove i protagonisti sono femmine che devono fare femmine cazzute. Ma poi si vedono i risultati, perché infatti pure quell'altro, Marvels, girato da un regista femmina, è uscito una merda. Wonder Woman. Alcuni dicono che il primo Wonder Woman sia stato bello, ma a me sinceramente sia quello che quello che del 1900, Wonder Woman 1984, mi sembra che si chiami così, mi ha fatto schifo. Cioè, che potere c'ha il regista femminile che un regista maschile non ha? Che senso ha questa cosa? Cioè, io questo è un concetto che sta prendendo piega negli ultimi anni, ma io non riesco proprio a capire. Cioè, boh, è come se io sto bruciando, devo chiamare i pompieri, allora se sono un maschio chiamo i pompieri maschi, se sono una femmina mi devono mandare il pompiere femmina perché sono femmina. Ma poi, cioè, che senso c'ha? Vabbè, comunque, il secondo motivo per cui c'avevo voglia di vederlo era legato al fatto che sapevo che doveva starci tra le varie attrici presenti una che ha incominciato ad attirare la mia attenzione nell'ultimo periodo, non per le sue doti attoriali, perché non, come una marea di altre, non vale un cazzo, ma per le tette. È una che è diventata famosa per le tette, giovane per le tette, la classica tizia magra con le tette grosse, che io generalmente non ho visto, credo non aver visto nessun film suo, ma avrò visto tutti gli spezzoni in cui si vedono le tette pigliate nei vari siti porno. Caratteristica mia, proprio la ricerca di queste cose per le attrici. E quindi io c'avevo voglia di vederlo per questa, cioè unendo le due motivazioni mi è venuta voglia di vederlo. E sono stato deluso da entrambe le parti. Dice, che cazzo, come significa? Come fai a essere stato deluso dalle tette di una? Semplice. Perché? Innanzitutto, lei è quella vestita peggio per tutto il film. Questa con le tette grosse. Con la camicia, tutto quanto, non si vede un cazzo. E in tutto il film che durerà, facciamo caso, un'ora e mezza, ma non mi ricordo di preciso, ma credo che duri un'ora e mezza, lei indossa il costume attillato. In teoria lei dovrebbe essere tipo una supereroina, tipo Spider-Man, una cosa del genere, Spider-Woman. Per tutto il film indossa il costume in due momenti, in una sorta di flashback del futuro, non so come si chiama il flashback del futuro, per il totale, credo, 30 secondi, massimo 40 secondi, tutto al buio. Quindi praticamente si vede più lei in un qualsiasi videoclip in un sito porno, scrivendo il suo nome, ma pure scrivendo cerca immagini GIF su Google, che non in questo film. Per giunta, quelli che hanno fatto il casting molto probabilmente volevano fare un casting a tira coglioni come me, perché hanno messo quattro tizie che proprio non c'entravano un cavolo con il ruolo da loro interpretato. Ma non solo, ma l'affiatamento che c'era tra questi quattro attrici che si trovavano sempre a interagire tra di loro, quindi non è che erano tipo quattro storie parallele, ognuno con la sua storia, queste stavano insieme a interagire, un gruppo formato da quattro femmine, senza nessun tipo di, non solo di affiatamento, ma come se loro non sapessero neanche lontanamente quello che stavano recitando. Cioè, siccome che sono tizie giovani, cioè questa con le tette grosse ci avrà 20-22 anni, evidentemente queste, figurati se una di quel tipo si mette a leggere i fumetti. Ma se non li leggo più manco io i fumetti, che so, un vecchio sfigato italiano, no? Figurati questa attrice famosa, ricca, con le tette, si mette a leggere i fumetti. Quindi quella recitava così, a cazzo, tutto, quando interagivano tra di loro, tutto a cazzo. In più, quindi uniamo tutti i puntini, regista pigliato a femmina perché non si sa perché, totalmente secondo me impreparata per film di questo tipo, le attrici completamente spaesate e fuori ruolo che recitano a cazzo, in più la trama è completamente di merda. Allora ci troviamo ambientato nel 1973 nel contesto di Spider-Man, ma Spider-Man non è nato nel 73, ma io non so a quale cavolo di Spider-Man tra i mille faceva riferimento il film, ma nel film non c'è Spider-Man, anche perché se anche ci fosse stato, il film è ambientato prima della sua nascita. Poi ci sono dei personaggi che sarebbero la madre di Spider-Man e poi in teoria dovrebbe, alla fine del film nasce un neonato che dovrebbe essere Peter Parker, però tutto il film è come se fosse di un universo parallelo, non so spiegarmi, cioè non si respira nessuna atmosfera da fumetti, cioè proprio è come se, anche se questi dovrebbero essere tutti personaggi tratti da qualche numero di Spider-Man, io in vita mia non ne ho mai visti sta gente, o magari c'erano ma li hanno così scombussolati, sconvolti, ritrasformati, ricaratterizzati, che io non sono riuscito a capire proprio chi cazzo siano questi. Poi, voi vi ricordate che Spider-Man come acquista i poteri, no? Quindi tu, un ragno radioattivo che scappa da un esperimento radioattivo, che cazzo è? Punge lo studente liceale Peter Parker e quello acquisisce i poteri. E il senso di ragno, la superforza del ragno, proporzionata del ragno, l'agilità proporzionata del ragno, e il si può attaccare le pareti e via dicendo, no? Proporzionata, perché se il ragno solleva, che ti so, 7 volte il suo peso, l'uomo ragno è in grado di sollevare qualcosa di 7 volte il suo peso, quindi tutte queste cose così proporzionate, no? E vabbè, Qua però il film parte, quindi già il film nel suo presente è ambientato nel 1973, però parte con un flashback, con il passato del passato, dove c'è una incinta che sta nella foresta amazzonica, tipo una biologa, una studiosa che sta alla ricerca di un ragno particolare. Quindi incinta, nella foresta amazzonica. Quando finalmente lo trova, il suo assistente glielo ruba, perché alla fine si cerca di capire, neanche me lo ricordo bene perché era pieno di cazzate, che questo ragno dava dei poteri particolari. Infatti in questa Amazzonia c'era una tribù di indigeni che aveva delle caratteristiche particolari, era in grado di arrampicarsi sui muri, quindi in Amazzonia sugli alberi, era agile e forte. Però non so se c'aveva il senso di ragno o cosa la Peter Parker, ma anche se fosse, cosa cazzo c'entra con Peter Parker? Cioè, un ragno naturale che si vive in Amazzonia, che c'entra con un ragno sottoposto a degli esperimenti radioattivi che è appunto Peter Parker? Quindi che senso ha che i due poteri simili? Non lo so. Fatto sta che una volta che trovano il ragno, l'assistente ammazza, colpisce a morte la biologa incinta e si frega il ragno. Poi si scopre che la tizia incinta viene salvata da alcuni di questa tribù ragno che in realtà non è che la salvano, gli permettono di partorire mentre lei muore. E quindi quella che nasce, che sarebbe la protagonista di sto film, che non è quella con le tette grosse, è quella invece, ma non mi sono segnato il nome, la Dakota Johnson, ma non me la so segnato, che sarebbe quella che ha fatto la trilogia di merda di 256 sfumature di grigio, di nero, di rosso, che cazzo era, che vidi semplicemente il primo film super pubblicizzato, super alla sola bocca di tutti, e mi ricordo che non si vedeva manco la fica. Quindi io che vengo da un retaggio di film erotici incredibili alla Tinto Brass, mi vuoi far vedere almeno la figa, cazzo. Vabbè, comunque, a parte questo. E lei sarebbe la protagonista di questo film. Le altre tre sarebbero pure delle protagoniste, ma le considero più delle coprotagoniste. Lei praticamente fa il paramedico e scopre di avere tipo dei poteri. Quindi lei è nata da sua madre, salvata da quelli, dagli uomini ragno di questa tribù, e lei praticamente scopre di avere come semplice potere, però spettacolare, il potere della predizione, della chiaroveggenza. E un giorno, prendendo la metropolitana, vede qualcosa che deve ancora accadere, vede uno vestito stile uomo ragno, che è proprio il costume stile uomo ragno ma nero, che entra nel suo vagone e ammazza tre ragazze, non lei, ma tre ragazze. Allora lei un giorno, quando sta nella metropolitana e vede quelle tre ragazze della sua visione nel vagone, cerca di salvarle, le fa scappare con tutte le solite cose viste, straviste, che loro non credono a lei, lei deve dimostrare di che si devono fidare, scappano, tutte le varie cose, perché effettivamente arriva questa specie di tizio in costume da uomo, stile uomo ragno ma nero, che non riesce a trovarle, ad ammazzarle. E io qua non ho capito pure il concetto, ma se c'è la chiaroveggenza, quindi è qualcosa che accadrà, tu non puoi in teoria modificarla, quindi invece no, lei fa vedere che può modificare la visione che c'ha. Boh, quindi se poi modifica la visione che c'ha, allora che cazzo di chiaroveggenza è? Non lo so, queste sono quando si entra in gioco le cose del tempo. E poi la domanda è: perché questo vorrebbe uccidere queste cazzo di tre ragazze normali? Perché lui era l'assistente, è ancora giovane perché il potere del ragno gli permette di non invecchiare. Lui è l'assistente che aveva ucciso in Amazzonia la madre di lei, che praticamente lui c'ha tipo anche lui delle visioni, e quando dorme c'ha le visioni di queste tre tizie in costume, che dura tutte le visioni, se le sommiamo dureranno 30 secondi, 40 secondi, quindi è l'unico momento in cui noi vediamo queste, noi vediamo qualche femmina in costume, e poi il costume sono pure brutti al buio, perché non sono i costumi fatti bene per poter recitare. Sono quei costumi che tu più di tanti movimenti non possono fare, no? Perché tu sai che non ti servirà girare delle lunghe scene, quindi non è che stanno tanto là a creargli il costume dove possono muovere bene le braccia, le gambe, tutto tessuto bene, no, questa è tutta proprio gomma, stile i momenti il costume di Batman e di Tim Burton, per farvi capire, no, quel tipo di roba quasi amatoriale. E lui ha queste visioni in cui queste tre vanno da lui e lo ammazzano. Quindi lui dice, le trovo e le ammazzo prima io. Il film è una trama semplicissima, la trama è questa. Quindi lui, giustamente, anche se lui è uno stronzo, anche se lui è uno che ha ammazzato una femmina in Amazzonia e tutto quanto, anche se lui è il più grande figlio di puttana, è ovvio che se lui sa che qualcuno lo deve ammazzare, agisce prima. Quindi la sua motivazione è giusta. La mia motivazione delle altre tre ragazze, più quella che è la protagonista che li fa scappare, è quella di sopravvivere. Quindi loro sono tizie normali, ancora non, nel film non si vede che loro hanno i poteri, non, molto probabilmente noi non lo vedremo mai, perché questo film, essendo stato un flop a botteghino, loro pensavano di fare dei seguiti in cui nei seguiti si spiegherà come loro diventeranno supereroine nei seguiti, ma dato che i seguiti non ci staranno, noi vediamo tizie normali, ragazzine, tizie suppongo tra i 20 e i 22 anni che interpretano 16 anni che praticamente scappano aiutate da questa. Stop. Alla fine c'è lo scontro finale, ma tutto è così, cioè dopo che per 20 anni anche con grandissima noia ci hanno abituato a scontri adrenalinici fatti bene, coreografici, tutto bene, un film del genere come potevano pensare che potesse avere successo? Blando, semplice, insulso. Boh, infatti così è. E va bene. Ma poi almeno vesti le mezze nude, ma no, niente, figurati. L'ultima cosa di cui parlerò oggi è... aspetta, mi ribevo l'acqua. Allora... facciamo una premessa sui Cavalieri dello Zodiaco. Questo è un cartone animato che mi è sempre piaciuto per vari motivi, molto probabilmente perché sono affascinato dalla mitologia greca, anche se devo ammettere che negli ultimi 20 anni l'ho messa un po' da parte rispetto ad altre cose, alla filosofia, ad altre cose, anche se a volte mi viene voglia di rileggermi il librone enorme dei miti greci, vabbè, comunque quando ero piccolo, quando uscirono i Cavalieri dello Zodiaco in Italia, il cartone animato su Odeon, non ricordo all'incirca quanto, ma facevo le medie, quindi ero un bambino, ma ero già abbastanza grande da gustarmi meglio le trame, perché voi potete dire quello che vi pare, ma molti dei cartoni animati che uno vede quando fa le elementari, li vedi, ti piacciono i combattimenti, determinate scene, però una visione globale della sceneggiatura che cui tu puoi apprezzare la creatività dell'autore non è che ce l'hai più di tanto. Cioè a volte ti accorgi che un'opera bella per molte cose, il bambino l'apprezza solo per uno o due particolari. Invece, come bambino delle medie, non mi ricordo se facevo la prima o la seconda media, quando uscì sto cavolo di cartone animato a Odeon TV, mi ricordo, alla sera, e io lo vidi sin dalle prime puntate, rimasi totalmente affascinato, proprio perché mi piaceva proprio la trama, questa idea delle armature, mi gustava tutto. E poi mi piaceva proprio giocarci. E con poi una sorta di controsenso che insieme al cartone animato uscirono i giocattoli, tanto che vabbè, cartone animato e giocattoli, figuriamoci, molto probabilmente il cartone animato è stato realizzato per vendere i giocattoli, il cartone animato ovviamente si basa su un fumetto, i giocattoli, il paradosso qual è? È che i giocattoli erano più da collezione che non per giocarci, questo ve lo dico perché io ne avevo una marea, credo di aver avuto una ventina di Cavalieri dello Zodiaco, però erano ingiocabili perché erano pupazzetti brutti da vedere, dove tu una volta montate le armature, che mi ricordo ancora la pubblicità dell'epoca che diceva con vera armatura di metallo, come se chissà che cazzo fosse l'armatura di metallo, quando se fosse stata di plastica e se si fosse agganciata meglio, sarebbe stato meglio. Cioè, il fatto che era di metallo era controproducente. Invece nella pubblicità con vere armature di metallo. Allora, il fatto è che c'avevano così tanti pezzi che tu, una volta che gliele mondavi sul pupazzetto e poi con il tempo si allentavano e quindi cadevano da soli, non gli potevi far fare niente al pupazzetto. Allora, il paradosso qual era? È che io, per giocare ai Cavalieri dello Zodiaco, usavo altri pupazzi. Mi ricordo che usavo il pupazzetto di Marshall Bravestar, che era pure il doppio più alto rispetto a questi, dove io gli mondavo dei pezzi di armatura presi da altre linee di giocattoli ancora. Mi ricordo che gli toglievo il cappello, gli mettevo una specie di casco, gli mettevo tipo delle spalline, ma prese da un altro cartone, un altro giocattolo, per mettere in dono a Marshall Prestar questa specie di armatura. E io mi immaginavo, e quindi in quel modo potevo muoverlo, e mi immaginavo le scene, le storie da stile Cavaliere Zodiaco, perché i giocattoli stessi dei Cavaliere Zodiaco non erano in grado di fattici giocare. Il paradosso. Comunque, quello è l'ultimo ricordo che io ho dei giocattoli. Io credo che, vabbè, facevo le medie, poi una volta finite le medie non finisce la voglia di giocare, poi dopo mi ero totalmente fissato sui videogiochi, sulle cose, quindi è cambiato proprio il mio tipo di hobby. Per me, proprio le ultime giocate con i pupazzi terminano con le medie. E sto cartone animato mi piaceva tantissimo. Una volta cresciuto, sono riuscito a procurarmi il fumetto, e con il fumetto ho capito che il cartone animato che veniva trasmesso in televisione arrivava fino a forse neanche un terzo del fumetto, forse un quarto del fumetto. Poi venne realizzato, vennero aggiunte ulteriori puntate fino a terminare l'arco narrativo delle 12 case, e quindi a quel punto si può dire che il cartone animato arrivava fino, con le 12 case, a un terzo del fumetto. Poi il cartone animato avevano aggiunto la saga di Asgard, che nel fumetto non c'è, e la saga di Nettuno, che sta nel fumetto. E quindi, concludendo, per moltissimi anni, quando uno parlava dei Cavalieri dello Zodiaco intesi come cartone animato, stava parlando di due terzi della storia del fumetto. Due terzi. L'ultimo terzo del fumetto non esisteva sotto forma di cartone animato. Nel tempo, grazie all'incredibile successo, soprattutto in Giappone, ma soprattutto in Europa, in particolare in Italia, in Francia e in Spagna, mi sembra, dei Cavalieri dello Zodiaco, credo che i massimi fan siano in Spagna e in Italia. Praticamente ci fecero molti film, lungometraggi animati o OAV. E poi ci fecero altri fumetti spin-off, ma a quel punto con relative cartoni animati, serie e tutto quanto. Però a quel punto io avevo perso, non solo avevo perso interesse, ma soprattutto la mia nostalgia era legata a quello che mi piaceva. E infatti la stessa cosa mi capita anche oggigiorno con i Masters. Perché io sono legato ai Masters? Perché c'è l'elemento nostalgia di me, che ci giocavo tantissimo e ci guardavo i cartoni animati quando ero piccolo. Per cui la mia nostalgia per ciò che riguarda i Cavalieri dello Zodiaco, cioè quando io penso ai Cavalieri dello Zodiaco, io penso a quelli classici, il cartone animato classico. A me, di tutti gli altri cazzo di spin-off che hanno fatto, che ce ne stanno una marea, che non saprei neanche citarli perché ce ne stanno troppi, non me ne frega niente. Ci sono quelli dove sono delle femmine, quelli dove i protagonisti sono i Cavalieri d'Oro, quelli in cui vanno nel futuro, vanno nel passato, sono delle generazioni prima. Tutto questo a me non me ne frega niente, perché è stato creato dopo e non rientra nel pacchetto originale. Questa è tutta la premessa. Qualche anno fa, e per la precisione una ventina d'anni fa, la Toei iniziò a creare il seguito del cartone animato, quello che piaceva a me, e si basava sull'ultimo pezzo del fumetto, tra parentesi, il fumetto ce l'ho, quindi il fumetto l'ho letto un paio di volte, ce l'ho sopra, ancora ce l'ho dentro la stanza sopra alla serranda. Ormai è difficile da prendere, comunque l'ho letto neanche tanti anni fa, quindi non mi serve rileggerlo, me ne frega un cazzo, diciamo. L'ultimi, credo, 9 volumi del fumetto è la storia in cui i Cavalieri dello Zodiaco vanno a combattere all'inferno contro Ade. E quella parte mancava nel cartone animato, quando una ventina d'anni fa, anche di più, 22 anni fa, iniziarono a produrla. Se la presero con comodo e la svilupparono in 3 serie, quindi l'ultimo pezzo viene suddiviso in 3 serie, anche se generalmente quando tu te le procuri mo, cioè a caso tu che mi stai a sentire, viene voglia di vederlo, te le vai a procurare, te le vedrai tutte di seguito, quindi manco te ne accorgi che sono 3 serie diverse. Ma sono state realizzate tra il 2002 e il 2008, quindi ci hanno messo 6 anni, e poi quindi sono pure usciti un bel po' di anni fa, eh. Solo che a me ultimamente mi era rivenuta voglia di rivederle. Perché? Perché le avevo viste una ventina d'anni fa, quando incominciavano a farle, e le vidi in giapponese con i sottotitoli in italiano. Invece poi successivamente sono state ridoppiate dai doppiatori storici della serie classica. Quindi in teoria, se uno gli piace tantissimo Cavaliere dello Zodiaco e gli piace la serie classica, potrebbe comprarsi dei mega cofanetti dove se la compra tutta per intero dalla prima puntata, comprese a queste, una marea di DVD, di Blu-ray, e ce l'avrebbe tutta doppiata bene dagli stessi doppiatori, quindi gusterebbe pure per un fan, a me non me ne frega un cazzo. Le tre serie sono quella del Santuario, quella dell'Inferno e quella dell'Elisio. Quando dico quella del Santuario non intendo quella delle 12 case, è che dopo Nettuno la storia prosegue e praticamente i protagonisti sono sempre gli stessi, però sono notevolmente affiancati dai Cavalieri d'Oro. Quindi praticamente i Cavalieri d'Oro sono piaciuti in Giappone a tal punto che molto probabilmente l'autore, mentre disegnava il fumetto, gli ha voluto dare una seconda chance. Perché i Cavalieri d'Oro erano gli antagonisti dei protagonisti nella prima parte del fumetto, quando loro salivano questi 12 templi, dove ogni tempio era un cavaliere d'oro, ossia un cavaliere dello zodiaco proprio associato allo zodiaco, quindi con il segno il cancro, l'ariete, toro, cose così, per arrivare a salvare Atena, che è la loro protettrice dea. Dopo questa scalinata, i cavalieri d'oro non sono stati più presenti, quindi quando loro vanno a combattere contro Nettuno, quelli non ci stanno. Fanno qualche comparsa qui e là, però. Mentre nell'ultima parte del fumetto ritornano, non sono i protagonisti, però ritornano e combattono alla grande. Quindi mi era venuta voglia di rivedermi sto cartone animato e me lo sono rivisto. Però tiriamo le somme. Io adesso me lo sono rivisto con la testa di adesso. Io non so, quello avrebbe dovuto vedere il me stesso il bambino delle medie. Io non so che cosa avrebbe detto il bambino delle medie. Forse al bambino delle medie gli sarebbe piaciuto. O forse no. Forse gli sarebbe piaciuto più la prima. Perché infatti io mi ricordo che tutta la parte di Asgard mi era piaciuta molto di meno e la parte di Nettuno pure. Quindi la parte che piace a me è la prima parte. Quando devono prima ricostruire l'armatura d'oro e Sagittario, e poi quando devono aiutare Lady Isabel a salvarla da questi cavalieri d'oro, tutte le varie cose. Quella è la parte che mi è piaciuta di più. Oggigiorno, molto probabilmente è ancora così. Mi sono visto questa parte, ho apprezzato le migliorie tecniche, sono sempre disegnati bene, doppiati bene, tutto quanto, però la trama fa veramente cagare. A spruzzo è pieno di incoerenze e non mi soddisfa per niente. Nonostante ciò, dato che questa ultima parte che ho visto, ripeto, sono usciti in 3 serie, nonostante ciò mi è piaciuta di queste 3 serie la prima, quella Santuario, che sarebbe quella in cui ritornano alcuni cavalieri d'oro morti con delle armature nuove nere e hanno come scopo tradire Atena e ucciderla. E quindi combattono questi che erano morti al loro tempo e che sono stati risuscitati da Ade contro i Cavalieri d'Oro rimanenti, e lì ancora piace. Poi, da quando incominciano ad andare all'inferno con tanto di... l'inferno ovviamente dantesco, con tanto di... Cheronte, là, come cazzo si chiama, quello della barca, con tanto di... cane enorme a tre teste, tutte ste cazzate, non mi è piaciuto più, perché si forma una sorta di strano contrasto tra come io mi immaginavo quando ero piccolo i Cavalieri dello Zodiaco e quello che in realtà poi invece erano. Cioè, quando io facevo le medie, il cartone animato abbiamo detto che arrivava fino a Nettuno, e quindi già Nettuno non si vede una vera e propria divinità, perché le divinità si reincarnavano nel corpo degli esseri umani. Quindi Lady Isabel era Atena, però in realtà era Atena che si è reincarnata in Lady Isabel, e quindi ancora le regole del gioco venivano rispettate, no? I concetti base venivano rispettati, quindi questi erano degli esseri umani che ciclicamente, ogni volta che Atena si reincarnava, loro praticamente quasi rinascevano, dovevano riacquistare sta armatura, riallenarsi e ritornare a essere i cavalieri per proteggerla, fino ad una mega guerra in cui poi la generazione successiva rifaceva tutto da capo, una cosa del genere. Mi gustava. Invece questo non ha senso con il concetto di inferno vero e proprio, cioè nel momento stesso che tu vedi, è la stessa sensazione che ho provato quando ho letto l'ultimo libro di Clive Barker relativo alla saga di Hellraiser. Nell'ultimo libro di Clive Barker relativo alla saga di Hellraiser, che non mi ricordo manco come cazzo si chiama, però l'avevo letto tipo l'anno scorso, praticamente nel momento stesso che lui descrive l'inferno, tutto mi è crollato, perché io credo che delle cose devono rimanere nel detto non detto, nella fantasia dello spettatore o del lettore. Quindi nel momento che lo descrivi lo banalizzi, no? Cioè non si capisce sto cazzo di inferno che sta nei Cavalieri dello Zodiaco, cioè non si capisce per quali, cioè se un essere umano quando muore finisce lì, allora perché lì ci sono degli esseri viventi con l'armatura risvegliati da Ade, ma che cazzo stanno a fa? Poi sembra la solita domanda, no? Ma questi mangiano, cacano, pisciano, cioè lo scopo della loro esistenza qual è? Ste armature, cioè erano le domande che mi facevo quando ero piccolo, addirittura, che mi ricordo che parlavo con i miei amici delle medie e uno discuteva su ste cose, solo che il cartone animato che io vedevo quando ero alle medie ti mostrava scene di vita normale, cioè tu vedevi che Andromeda dormiva sopra un letto vestito normale in una casa, quell'altro c'ha la sua fidanzatina e ci va e la va a trovare a tempo perso, cioè, e quindi capisci che loro hanno una vita e poi nel momento in cui devono combattere combattono. Ma quando tutto diventa surreale, quando tutto diventa che non si capisce che cazzo stia a fare il Cavaliere d'Oro dentro al tempio sempre con l'armatura, quello sta dalla mattina alla sera con l'armatura dentro un tempio vuoto senza un lavandino, cioè quelle cose sono ridicole, perché sono giustamente qualcosa per un bambino, e nonostante ciò alle medie già mi facevo delle domande, perché dicevo ma come cazzo fanno questi. Ma quest'ultima parte del cartone animato sarebbe stato infantile persino per il bambino delle medie, perché uno dice ma che cazzo stanno a fa', che sto a vedere, per quale motivo, cioè se esiste Atena ed esiste Ade, allora deve esiste pure tutti gli altri. Dove cazzo stanno? E poi perché ce l'hanno tanto tra di loro? Perché devono andare ad ammazzare Atena? Cioè non è... È qualcosa che è ovviamente infantile. Cioè, una parte di me invidia questi tizi che riescono a produrre come opera creativa un qualcosa, quindi sto parlando di Kuromada, là, come cazzo si chiama questo, che realizza sto fumetto dei Cavalieri dello Zodiaco. invidio quelli che riescono ad avere una fantasia per un target piccolo. Io per esempio questa cosa non riuscirei a farla. Io anche quando devo pensare una storia o una cazzata, mi si formano, devo creargli comunque della logica. Perché uno, quando io feci quel fumetto ormai sa 10 anni fa penso, L'ultimo uomo nella merda, persino con quel fumetto io ho dovuto riflettere per creargli un background logico e sensato alle vicende. E invidio questi che riescono a fare un fumetto di successo con cui lui sarà diventato miliardario, pieno di buchi di trama, incongruenze, cose. Cioè io mica riuscirei a dormire nella notte pensando che ci sta gente che fa i video su YouTube, che riflette e fa i ragionamenti su una mia opera, che però è piena di buchi di trama e cose di questo tipo. Vabbè. Per oggi diciamo che basta così, un'ora e mezza di podcast, considerando che ho visto solamente due film, può essere sufficiente, voi che dite? Ci sentiamo alla prossima, comunque prossimamente farò un podcast diario a breve, perché voglio fare un podcast diario, quelli brevi, semplici, come quello che ho fatto l'ultima volta al parchetto, ma sui Masters, mo vediamo, va. Ci risentiamo la prossima volta, spero che la prossima volta che mi sentirete sarò un po' più allegro, ma... tutto dipende da come accetterò, rifacendomi all'ultimo podcast, la differenza tra accettazione e quell'altra parola che non mi ricordo. Accetterò la nuova situazione della mia esistenza. Vi saluto.